Dal Vangelo secondo Civic, i dinosauri non bevevano gin e si sono estinti. Coincidenze? Questo io non credo. Sigla!
Casi umani, vita, esami, lavoro e famiglia che ti mandano in sbatti?
Imbruttiti di tutto il mondo, una soluzione c'è.
Don't worry and drink a...
E buonasera, bentornati a una nuova puntata di Civic 97. Questa sera non siamo il solito dinamico trio, ma siamo un dinamico duo, perché la nostra Silvia non c'è, ma tornerà la prossima settimana a raccontarci e spoilerarci delle belle cose. Però noi, senza spoilerare i nostri ascoltatori, facciamo un sentito auguri alla nostra Silvia. Congratulazioni!
Auguri!
A parte questo, siamo rientrati. Allora, Rossella, che dire? Pensavamo di raggiungere dei livelli di civiltà, pensavamo che questo governo degli onesti, dei corretti,
dei migliori
facessero i miracoli. Miracoli non sono stati fatti, anzi la situazione è sempre peggiore, perché ti voglio dare dei dati.
Oh, dammeli.
Il 62% dei giovani pratica il coito interrotto. Abbiamo un problema di educazione sessuale, uno di quei tanti problemi che, diciamo, la nostra Lega delle Meraviglie, popoli di, diciamo, pluridivorziati, che poi si atteggiano a diciamo paladini della cristianità, no? Che tutti contrari, che non bisogna spiegare alle elementari l'educazione sessuale. No, però insegnare l'educazione al rispetto per altre persone è importante. È un affronto quando una presidente del consiglio attacca una giornalista dicendo che, attaccando frontalmente una giornalista perché ha un'opinione contraria alla sua e fa delle domande scomode, ma questo purtroppo la nostra premier se l'è dimenticato, che i giornalisti non sono tipo il nostro super Brunone Vespa che ti fanno le domande concordate. Esistono anche i giornalisti che ti fanno le domande scomode a cui
sai com'è,
devi rispondere. Abbiamo poi il cognatone che ha il cognatone capotreno che ferma il treno per prendere un auto blu per inaugurare degli alberelli a Caivano, cioè veramente. Allora io pensavo che dopo i governi Berlusconi, cara Rossella, avevamo visto tutto, che il peggio fosse stato raggiunto.
Allora, al peggio non c'è mai fine,
esatto.
Partiamo da questo. Partiamo anche da un dato importante. Allora, la settimana scorsa in parte l'avevamo già accennato, il 25 novembre è la giornata mondiale contro la violenza nei confronti delle donne, la violenza di genere, e ecco, a me fa riflettere il fatto che molto spesso vengano trattati come situazioni episodiche, limitate appunto a casi sporadici, quando in realtà secondo me è una questione sistemica molto più ampia, di rispetto delle persone, un rispetto e un ascolto che si è andato perdendo soprattutto anche dopo la pandemia, ma secondo me, ecco, ci hanno a che fare anche proprio un modo diverso di vivere, no? Le relazioni tra persone, molto più consumistiche e molto meno invece improntate a un percorso di lungo periodo. Cioè, tu tendi a prendere il massimo che ti può dare una persona nel più breve tempo possibile e poi dopo la scarti e passi ad altro. Prima invece avevamo forse una concezione di rapporti amicali, sentimentali, ma anche, cioè, familiari, no? Di lunga durata, cioè queste persone, io coltivavo il rapporto che avevo con queste persone e me lo portavo per il resto della vita. Ecco, sicuramente adesso è molto più facile mettere il punto e fare ghosting, diciamo così,
esatto.
Però ecco, si perde proprio una questione di impegno, e vorrei appunto far riflettere sul fatto che anche se il 25 novembre si è concluso, non è che i femminicidi sono spariti.
Assolutamente.
Anzi,
no.
Anzi, notizia dell'ultima ora, insomma, è stata uccisa un'altra donna con colpi di mazza da cricket, e una signora di 66 anni, e ecco, a me fa riflettere il fatto che non si veda che è un problema sistemico, un problema di insieme.
È un patriarcato, perché la stessa Lily Gruber, no, non so se chi ha visto l'intervento, dove diceva che non basta essere la prima donna a essere presidente se poi hai delle idee che sono contro le donne, perché ricordiamo che sotto questo governo è riaumentata, è stato tolto il bonus donna, se non ricordo male. È stata riaumentata l'IVA sugli assorbenti, quindi non mi sembra un governo fatto da una donna in favore delle donne. Questo è un po' quello che una giornalista di lunga data, una vecchia volpe come la Gruber, ha detto, che giustamente lei fa il suo lavoro, poi che obiettivamente, sicuramente, scusate il doppio avverbio, abbia una posizione politica divergente con quella della nostra super Giorgia on my mind, ma siamo, forse gli sfugge il concetto di repubblica democratica, non di autocratico, forse gli sfugge un po' questo concetto di repubblica, secondo me, perché sennò diventiamo come la Corea, vestiamo tutti uguali, se usciamo dall'Italia ci fucilano, perché più o meno, Giorgia, il tuo stile di repubblica più o meno è quello della Corea, per non dire altro. Però un'altra cosa che voglio porre fuori con Conte Rossella è la violenza inaudita che si è, diciamo, tra virgolette, a seconda del nostro governo, la violenza di una saracinesca imbrattata. Non so se hai seguito la vicenda. Perché la violenza inaudita, come dicevo, è quella che le associazioni pro vita vogliono esercitare sui corpi delle donne, privandole della loro libertà. Perché voglio dire questo? Perché, diciamo, note associazioni medievali, no? Cioè, nel senso, se si chiamavano paglio cavalierato, quello che gli pare, o la lotta al fazzoletto, perché qua stiamo parlando al singolar tensone, un poster, a parte, va bene la libertà di manifestazione, ma dire delle grandissime stronzate, come dire, cito testualmente, l'aborto è la prima causa di femminicidio nel mondo, non stiamo...
Allora, anche su questo...
Non ora, stiamo centrando,
no,
secondo
esatto,
me.
No, esatto, cioè nel senso, allora, femminicidio, allora...
Omicidio, perché...
Omicidio, cioè dire che le donne uccidono i propri figli quando vanno a abortire, secondo me, signori, è una prospettiva totalmente diversa.
Esatto.
Primo, ancora non è nato.
Esatto.
E quindi tu mi insegni da un punto di vista giuridico qualcosa che non esiste.
Esattamente.
Cioè non viene riconosciuto. Chiaramente il nostro ordinamento gli riconosce determinati diritti a partire dal terzo mese, quarto mese, non
quarto
mi ricordo
mese,
quando.
Più o meno.
Però,
sì, comunque, 6 settimane.
Prima
credo.
Cioè
credo
giustamente
il tempo,
viene
scusami.
Lasciato arbitrio, in teoria almeno, alla donna di scegliere liberamente, consapevolmente, ecco, che tipo di scelta fare. Allora, se
i primi 90
governo,
giorni, 3 mesi, detto
esatto,
bene.
Se il governo vuole fare un buon lavoro, allora lavori per rendere più consapevole la donna delle scelte che può compiere. Non forzarla a fare una cosa piuttosto che un'altra. Si tratta di una scelta individuale, una scelta in cui magari ci rientra anche un'altra persona, non è detto, perché non sempre c'è questa seconda persona, alle volte...
Esatto, poi è anche frutto di uno stupro.
Esatto, alle volte è assolutamente un qualcosa non voluto, quindi... Però, ciò nonostante, come dicevo prima, cioè, non puoi equiparare... Una non vita con un essere vivente. E comunque, ancora una volta, cioè, a me dispiace vedere che si sminuisce veramente il ruolo della donna, cioè,
esatto,
che tu gli dai un valore solo perché è generatrice, solo perché ti può procreare.
Ma questa è una concezione patriarcale,
donna.
Rossella, scusami, viene il ritorno audio perché stavo vedendo la nostra diretta, perdonami. Quindi il problema è il patriarcato, che non è quella concezione di femministe invasate. Siamo purulanti di cultura data al patriarcato. Lo dico anch'io da stesso uomo, perché il patriarcato è il fatto che non bisogna non dimostrare empatia verso il prossimo, non segregare le persone, renderle schiave, renderle non partecipi delle proprie scelte, imporre le proprie scelte. Tutto questo è patriarcato. Non è solo semplicemente l'uomo che vuole avere il controllo sulla donna, è semplicemente non lasciare la libertà agli individui, che è un po' quella concezione del noto pater familias. Ma signori, sono passati quasi 2000 anni dall'impero romano, ma vogliamo continuare? Non prendiamo solo gli eccessi o le cose negative, prendiamo anche cose importanti, l'imparare dallo straniero, l'imparare la cultura straniera, vedere lo straniero come una risorsa e non come un nemico. Cioè, se vogliamo prendere a mani molto alte dall'impero romano, mi sembra che questo governo di scelti, di prescelti, prenda solo il peggio che bilanciando, ogni essere umano fa delle cose buone e delle cose negative. Cioè, quello che sento, no? Ma anche il semplice fatto che dopo la grande mobilitazione, perché ricordiamo a Roma è stata sotto quel punto di vista molto sentita e partecipata, dove hanno puntato il focus sulla saracinesca danneggiata, sulla saracinesca danneggiata, che sono d'accordo, un atto di vandalismo va punito in quanto tale, perché le leggi sono uguali per tutti, questo è sacrosanto. Ma semplicemente pensare che focalizzarsi su delle scritte che dove si spiegava, rispondevano alle saracinesche, quindi di note associazioni, si parlava del semplicemente c'era scritto del mio corpo faccio quello che voglio, al di là, ripeto, al di là della scelta vandalistica dell'azione che deve essere punita in quanto tale, ma una presidente del consiglio che per
ne fa un caso, ne monta un
caso di stato, non ne vedo la necessità, perché dopo anni di oppressione, quando il governo che reclama la libertà della donna e passa davanti alla sede di Provita, cosa si aspetta? Che quel corteo applauda, che quel corteo lanci rose, che quel corteo ringrazi per la propaganda contro la libertà delle donne? Da un corteo che lotta per la libertà delle donne cosa vi aspettavate veramente? Dopo anni di propaganda violenza, dopo anni di aver fomentato odio, non vi aspettavate una risposta? Perché ora i Provita sono qui a ergersi martiri? Perché poiché il corteo ha fischiato la loro sede e ha imbrattato la loro saracinesca, parlano di violenza inaudita. Ma cos'è questa violenza? La loro propaganda cos'è? Cioè, prendo testualmente il post di una nota pagina che seguo sui social, no? Anche per dare una riflessione sul punto. Non è violenza anche pubblicare la foto di una donna in stato di gravidanza? Non è violenza anche quello? Lanciare un messaggio, paragonare un omicidio o il femminicidio che avviene in ogni parte del mondo, fatto a danno uomini che uccidono donne, quindi donne uccise, per i motivi più disparati, ma soprattutto perché c'è una cultura tossica del possesso.
Mi stavi facendo veramente riflettere con il primo dato che citavi, su quanto veramente, cioè, si parla di due pesi e due misure. Allora, signori, le donne che abortiscono sono da condannare, e
certo,
tutti gli uomini che allora
le stuprano,
no,
le violentano,
tutti gli uomini che non procreano, ma che lo fanno, cioè, che ne so, si sollazzano e basta.
Esatto.
Quello, anche quello, allora equipariamolo, no? Perché potenzialmente è vita.
Ma
potenzialmente è vita pure quello, no?
Esattamente.
Ogni volta che uno si dà la fellazio, no? Cioè,
esatto.
Potenzialmente stai.
Ma l'uomo è garantito, perché la.
Capisci?
Perché all'uomo è garantito il
divertimento.
All'uomo è concesso il divertimento. La donna ha solo la funzione di incubatrice. Ma questo è il patriarcato. Cioè, se vogliamo andare a stringere, è la cultura dello stupro. Non è solo la violenza sessuale. Lo stupro può essere il fatto che una donna non è pagata quanto un uomo, il fatto che una donna non abbia gli stessi diritti, il fatto che per fare carriera a volte devi scendere a compromessi, soprattutto contro dei capi uomini, a dei compromessi beceri, come a volte anche prestazioni sessuali, pur di avere il posto della vita, pur di avere una condizione economica migliore. Lo stupro può essere anche il catcalling, può essere lo shitstorm sui social. Lo stupro non è solo l'atto fisico violento di un atto sessuale non voluto. Lo stupro, la cultura dello stupro è questo, non è solo lo stupro sessuale, lo stupro ha tante sfumature.
E comunque riconducibile alla violenza, che possa essere appunto verbale,
fisica
o quant'altro.
Non capisci nulla, il fatto che tu sia segregata, il fatto che tu non possa studiare, il fatto che tu non possa avere una carriera molto migliore di tuo marito.
Perché magari tu non possa neanche accedere alle tue risorse economiche, perché
esatto,
magari c'è
non hai un conto corrente
che gestisce per te, cioè.
Cioè, nel senso, lo stupro, signori maschietti della giuria, quando poi sento anche che nessuno deve chiedere scusa, sì, perché la nostra cultura è intrisa di questi meccanismi, è intrisa di queste supposizioni. Un uomo che fa carriera è uno figo, una donna che fa carriera è una stronza senza cuore.
È vero.
Un uomo che va con tante, che diciamo si diletta in tante prestazioni sessuali è uno figo. Una donna che si diletta ad avere tanto,
poco di buono,
è una prostituta, per dire, o una meretrice, no? Due pesi e due misure. Lo stupro è questo, non è solo l'atto, questo è che bisogna far capire.
Sì, è uno switch mentale.
Cioè,
che
tutti noi uomini ci dobbiamo io uomo, a maggior ragione io anche omosessuale, no? Che per noi anche... Non ti credere che anche nella cultura omosessuale non c'è il patriarcato. Lo stigma del patriarcato. Il patriarcato è anche superficialità. Il fatto che se tu non sei, sei... Devi avere un bel faccino, un bel visino. Nessuno va a vedere cosa c'è dentro il tuo bel faccino, il tuo bel visino. Questo è anche patriarcato. Devi essere solo bello in apparenza. Se poi dopo c'hai qualche chilo di più, non sei figo, non vesti alla moda, non sei importante tanto quanto il figone con 4 milioni di followers, per fare un esempio. Ti parlo del mio di esempio, no? Leggevo un post di un ragazzo qualche sera fa e concordavo di questa cosa, del fatto che anche nella, tra virgolette, la nostra, diciamo, comunità è intrisa di patriarcato, per quanto non se ne voglia parlare o altro. Il fatto che ci sono tutta una serie di meccanismi, il patriarcato è anche questo, è superficialità, il fatto che non si vada in profondità, perché una donna va in profondità nelle cose. Noi uomini purtroppo molte volte ci fermiamo alla superficie delle cose. Quindi questo è un po' il ragionamento che dobbiamo fare. Switchare e andare in profondità non significa essere più sensibili, più rammolliti. Guardare...
Vuol dire applicare la stessa, cioè gli stessi metri di giudizio per uno e per l'altra. Cioè, nel senso, nessuno chiede niente.
Facciamo che
però
l'uguaglianza...
guardiamo, esatto, cioè guardiamolo con le stesse lenti.
Esatto, guardiamo il futuro con le stesse lenti, però direi di fare una breve pausa con questa bellissima canzone dei Coldplay che tornano a farci compagnia, che adesso è anche un'impresa andare ai concerti, poi ne parleremo. Io vi lascio con Yellow dei Coldplay, ci sentiamo tra poco. Yellow! Noi continuiamo a parlare perché poi dopo io e Rossella ci animiamo di discorsi, no? Facevamo una riflessione e qui chiudiamo. Voglio solo dire una cosa ai nostri amici maschietti: la guerra la fanno gli uomini, perché molto spesso le donne hanno altro da fare, ovvero piangere i figli e le figlie morte.
Vero.
Perché le guerre erano... cioè, tutto quello che sta succedendo, tutte le guerre, no? Tutte le importanti stragi, se tu vai a vedere e pensare, sono sempre state fatte da politici uomini, perché le donne molto spesso, più donne politiche al potere, vedono la guerra come ultimissima ratio, non vedono la guerra come la risoluzione dei problemi. Abbiamo storie, la storia che ce ne parla, le guerre di potere, molto spesso, no, diceva Rossella, le regine, ma le regine si sono sempre difese, perché una regina che aveva lo stesso potere di un uomo non era consentito. Per fare un esempio, una delle più grandi tra le più grandi monarche della storia umana, Elisabetta I, Caterina regina, zarina certo, di Russia, Maria Teresa d'Austria, cioè tutte donne che poi, nel senso, chi più chi meno, hanno cercato di infangare, come per dire che era Caterina zarina di Russia, aveva una...
Tu comunque era Giorgio III.
Era Giorgio III, guarda caso, uomini come al solito. Caterina aveva un insaziabile appetito sessuale, cioè perché gli uomini non ce l'hanno l'appetito sessuale, cioè nel senso, il fatto che lei potesse avere più amanti, ma pazienza, o il fatto che lei, anche Elisabetta prima, no? Questo è patriarcato, anche questo.
E di Enrico VIII cosa vogliamo dire allora?
Esatto, padre della stessa povera Elisabetta, e qui chiudo. Cioè, nel senso, il fatto che lei potesse avere tanti amanti vuol dire allora che lei non era capace a governare. Cioè, allora, tutte le guerre che sono successe, la guerra di Troia, cioè, tanto per dirne a livello mitologico, no? Perché era stato colpito l'onore dei maschietti e quindi il maschio alfa è andato in guerra per riavere la propria donna, perché un altro metto se l'era portata via. Cioè, non è che siamo tanto lontani dalla realtà, o il semplice... cioè, nel senso, ma anche la stessa mitologia è piena. Tutti vogliamo parlare di tutti gli stupri nella mitologia greca fatte da divinità maschili nei confronti di divinità femminili? Cioè, nel senso, è proprio...
E anche di donne comuni, perché poi,
esatto,
Zeus,
vabbè, nelle forme più strane,
andava a insidiare tutte le,
esatto,
belle, insomma.
Quindi questo è un po' il sunto della situazione, ragazzi. Basta avere un briciolo di cultura, perché se uno guarda al ritroso e guarda con un occhio diverso, capisce che la cultura del patriarcato è tanto insita nel nostro modo di fare. Dobbiamo migliorare in questo. Anche il semplice dire, ah vabbè, a volte, no, si sentono dire del tipo, vedi che ne so, un rallentamento, vabbè, sicuramente è una donna al volante, no? Donna al volante, pericolo costante. Tutte queste serie di stronzate che nel 2023, cioè, siamo riusciti a combattere l'influenza. Una volta si moriva di raffreddore. Cioè, cerchiamo di progredire. Una volta si moriva se una donna partoriva, una volta si moriva se ti mozzavi un braccio. Adesso, grazie alla medicina, se ti mozzi una mano, può darsi che te la riescono anche a ricucire. Cioè, cerchiamo
comunque
di...
Comunque c'hai una protesi, cioè, esatto, che funziona come...
Cerchiamo di progredire, cerchiamo di fare mente locale, guardare le cose ad ampio spettro. E qui chiudo. Quindi, cara Rossella, voglio parlare insieme a te di una cosa che noi molto spesso facciamo. Parliamo di luoghi comuni. Però voglio parlare dei luoghi comuni più odiati da noi italiani.
Bello, ci piace.
Perché il luogo comune deriva dalla locuzione latina locus communis, in piazza, il forum, ed è generalmente topos letterario in senso comune, anche inteso come detto proverbio o opinione, acuto o meno, pronunciati come rappresentazione di una verità inconfutabile. Così si sarà ben capito, il sondaggio di oggi riguarda, sempre a Ponte San Giovanni, alla Lidl di Ponte San Giovanni, riguarda proprio i luoghi comuni. Dopo aver stilato una lista dei 50 luoghi comuni più diffusi, abbiamo chiesto un campione di 100 persone. Quindi, a parte il, escludiamo il solito non esistono più le mezze stagioni, andiamo con, diciamo, i luoghi comuni più famosi. Cara Rossella, io partirei da quello più famoso, uno dei più famosi
allora,
in assoluti.
Partiamo dal basso, dal numero, dalla 20 e poi
esatto,
saliamo verso la top 10.
Esatto, uno degli ultimi, però
allora,
sempre comune.
Quello più in basso, però comunque sì, molto diffuso, è l'amore è cieco. Quanti di voi non l'hanno mai detto? Cioè... È il classico luogo comune dell'amore, entra in classifica per un pelo, odiato molto come luogo comune che cerca di consolare l'inconsolabile da secoli.
È l'inconsolabile cesso che dice la gnocca si è preso un cesso, via discorrendo, l'amore è cieco perché dici ti puoi innamorare.
Quando non capisci perché un ragazzo figo sta appunto con una insomma un po' mezza e mezza o viceversa, vabbè ma l'amore è cieco.
Vedi, è patriarcato anche questo, no? Il fatto che tu ti fermi all'apparenza
è vero.
Il fatto che forse può darsi
sempre, ma magari altre qualità.
Può darsi che una ragazza intelligente o un ragazzo intelligente, cioè non è che per forza bisogna essere tutti,
assolutamente,
cioè bisogna essere tutti dei modelli di Dolce & Gabbana per procreare alla fine. Meglio il libro del film, luogo
anche
comune,
si sente dire spesso,
difficilmente sopportabile per i nostri intervistati, soprattutto perché è pronunciato quasi sempre da un saccente. È vero però, qui quando la cultura diventa saccenza, stona secondo me, cara Ross. Cioè, perché il fatto che tu dica già che tu voglia essere figo nel dire, oh, io ho letto il libro, Anna Karenina, per dire un libro molto corto, o che ne so, Guerra e Pace. Cioè, ragazzi, non è che puoi sintetizzare un tomo così in
un'ora e mezza,
esatto,
due ore.
Già dopo tre ore c'hai due maroni grossi come i pandori a Natale praticamente, cioè dopo un po', cioè già ho fatto fatica.
Infatti spesso si parla di adattamento,
cioè, esatto, cioè senso... tutte queste cose radical chic, ma è meglio il libro, certo, ci sta. Però se uno, come sta succedendo per i prossimi anni a venire, che stanno rifacendo su Amazon, altra produzione super miliardaria, vogliono fare la serie di Harry Potter su Amazon, dove ogni stagione riprende episodi del libro, quindi certo, se ogni episodio ti dura 50 minuti, grazie che puoi approfondire tutti i capitoli del libro, ma se tu di un film devi fare 12-13 capitoli di un libro, capisci che è un po' difficile, no?
Sarà bella? Non lo so.
No. Oddio, ti posso dire che alcuni libri sono meglio dei film. Ti posso dire per
vabbè,
dire
quello ci sta.
Ti
però
posso dire, senza radical chic, senza saccenza, ti posso dire nel caso specifico di Harry, ci sono alcuni film che fanno, non dico quali, ma fanno palesemente molto cagare rispetto ai libri che sono molto meglio. Cioè mi hanno rovinato i miei libri preferiti, hanno fatto alcuni film, erano delle mostruosità assurde.
Dopo microfoni spenti mi spieghi quali.
Te lo dico fuori onda anche se
allora
ci ascoltano.
Sì, va bene. Allora andiamo avanti con la classifica.
La
il 18. Numero 18 è tutta invidia.
Ecco,
è quello che si dice per consolare le persone. No, ma tutta invidia, ti ha detto questo perché è solo invidioso o invidiosa. Per il campione di intervistati è insopportabile sentirsi rispondere con questo luogo comune ogni volta che si critica qualcosa, che qualcosa non piace. Come se nella vita l'unica alternativa all'adorazione fosse l'invidia, che è pur sempre comunque un altro tipo di adorazione.
Io sono
negativo.
Certo, ma l'importante è che se ne parli, dico sempre. Sì, sì. Cioè, quello è l'importante. O forse non è che tutta invidia, perché a volte, soprattutto in famiglia, succede, no? Ci sono molti figli viziati. tanto per dire, no, che metti caso degli amici cilitico, degli amici ti fanno delle, diciamo, constatazioni di modi di fare che, ne so, sei un po' viziato e via discorrendo. Molto spesso in famiglia molte genitori molto protettivi ti dicono: ma sì, ma è tutta invidia, no? A volte forse bisogna fare anche mente locale, ragionare sulle cose, no? Secondo me, invece di fermarsi al tutta invidia, io ti invidio, ma di cosa? Alla fine, cioè, maggiormente poi quando si tratta di amicizia, quando molti dicono: ma tutta invidia, no?
No.
Se qualcuno ha...
Anche perché, guarda, vanno apprezzati quegli amici che ti sanno andare contro, perché comunque te lo dicono per migliorarti. Ora, chiaramente dipende dal modo.
Ma certo.
Però, cioè, alcune osservazioni sono importanti. Cioè...
Esatto, il tutto invidia è proprio un semplificare un problema grosso alla radice. Secondo me, patriarcato anche quello. Numero 17 era una delle mie frasi tipiche. Anche
a scuola,
è intelligente ma non si apre. Questo è vero, me l'hanno detto un sacco di volte. Un classico tormentone che gli insegnanti continuano a ripetere per dare speranza ai genitori con figli non molto dotati. No, io ero pigro, che era diverso a volte. Cioè, nel senso, mi applicavo solo sulle cose che mi interessavano. Per il resto proprio, cioè, proprio se arrivava alla sufficienza era grasso che colava. Cioè, mi interessava solo quello che mi piaceva sapere.
Anche questo. Non mi piace il calcio, ma seguo la nazionale. Mai fatto.
No, dai, qualche partita con gli amici della nazionale la guardi, ma perché comunque ti mangi una pizza, ti bevi una birra.
Comunque, hanno ragione, è un luogo comune tipicamente italiano.
Sì, esatto.
Pronunciato da chi non vuole apparire come massificato, ma nemmeno come uno spocchioso eremita che si rifiuta di tifare, appunto, per una, almeno per la nazionale.
Però ti posso dire, guarda, che ultimamente lo sport si sta un po' ampliando, che si celebrano anche molto di più tutte le vittorie di anche altri sport, che noi in Italia siamo... come nazione abbastanza forte.
Ma tanto
nel medagliere.
Comunque sia, se tu ci pensi, il podio del calcio non lo spodesterà mai nessuno.
No, quello no.
Però, cioè, sarebbe ora che in realtà si desse la stessa dignità anche a sport come la pallavolo,
esatto,
la pallanuoto, il nuoto, il tennis, cioè lo sci, cioè il ciclismo. Cioè,
il calcio
tanti...
femminile, no? Tanto per tornare a parlare di patriarcato.
Tra l'altro, esatto. Anche lì fare una distinzione tra quello maschile e quello femminile. Cioè,
è sempre calcio maschile. Esatto. Oppure la palla è rotonda.
Questo è un altro luogo comune.
Chimicamente riferita al calcio, ma traslata in qualsiasi contesto della vita per sottolineare una cosa così ovvia da far schifo.
Sì, è vero.
Altro luogo comune è: i ciccioni sono simpatici.
Questo però l'ho sentito dire meno,
Venato di body shaming, soprattutto secondo i nostri intervistati, decisamente fasullo.
No, infatti, perché guarda, non
se uno è antipatico,
se uno è antipatico sempre, se uno è simpatico, sia che sia magro, smilzo o cicciottello.
Questa la dico pure io molto spesso, la numero 12, Rossella,
Vai.
In inverno puoi coprirti, in estate non puoi mica toglierti la pelle.
Questo è vero.
Esiste questo luogo comune concernente le temperature o clima atmosferico, in estate si sente pronunciarlo alle 10 alle 70 volte al giorno. È vero, questa la dico pure io ogni tanto, quindi
sì.
Mi rendo conto di essere becero. Numero 11, Ross.
Numero 11, si stava meglio quando si stava peggio.
Questa
soprattutto quelli di una certa età cominciano a sfruttarla, a dirla proprio.
Ai primi crack che ti fanno le ossa praticamente.
Undicesima posizione per un classico del luogo comune, veramente.
Vabbè, questo l'ha detto un immortale che purtroppo non è più con noi da tanto tempo. C'è crisi, ma i ristoranti sono sempre pieni, mi concetta.
È vero.
La frase tipica dei premier ottimisti, uno dei luoghi comuni più odiati, che entra meritatamente in top 10.
È giusto. Come questa, il tempo aggiusta le cose. È vero.
Questo può essere, dai, un luogo comune.
Allora,
vero.
È un luogo comune che dà fastidio sentirselo dire, perché comunque sia tu vorresti una soluzione subito, perché chiaramente magari ci sono delle situazioni che ti fanno stare male in questo momento.
Esatto.
E non hai voglia di aspettare secoli per riuscire a non soffrire. Però come dici tu, c'è un fondo di verità, assolutamente.
Cosa dice posto... molto spesso la mia nonna, questo lo dice pure lei.
Nono posto per il tempo che aggiusta le cose, ripetuto per consolare una persona ogni disgrazia. Molto spesso si rivela del tutto fallace e non è vero, anche perché solo la vendetta le aggiusta veramente.
È vero.
Sì, sì, sì.
Rossella, comunque... tu sei scorpione come me, quindi non fare la finta buona, perché no, di base noi diciamo ci piace la vendetta e soprattutto la vendetta servita fredda.
Esatto.
È una tipica espressione dell'essere scorpioni, anche altro luogo comune, ma è vero, sì, gli sì, scorpioni sono vendicativi, verissimo. Sono sempre i migliori a morire.
Anche questo ho sentito dire tanto, eh.
Per cercare di consolarsi da una dipartita.
Questo,
ci può stare, ci
sì,
può stare.
Ci può stare.
Gli uomini sono tutti stronzi. Questo...
questo comunque è vero, cioè è vero, secondo me c'è un fondo di verità,
è
come
vero,
il tempo aggiusta le cose.
Però non facciamo, non pecchiamo di eccessivo patriarcato.
Non si può generalizzare, però...
gli uomini sono più stronzi, si sa, si sa.
Era tanto una buona persona, brava persona. Questo è il numero 6, Marco.
Eh sì, lo so.
Sembra che la beatificazione sia un diritto accessorio della morte, almeno secondo questo luogo comune, tra i più votati dal nostro campione intervistati. Comunque io devo dire una cosa, cioè le persone, molto spesso uno, finché sono in vita, ne parla sempre tanto male, magicamente
da
dopo
morto,
cioè diventano dei santi. Anche qui due pesi e due misure, anche meno.
Vabbè, anche di politici che sono morti da poco, che tra un po' ci mancava il poster al Vaticano per la santificazione, cioè nel senso due pesi e due misure. La numero 5, vabbè, questa non so se è tanto luogo comune, perché poi parlano le inchieste giudiziarie, da Tangentopoli in poi, sto parlando dei politici rubano. Quinto posto, considerato un po' troppo populista e riduttivo.
Però secondo me c'è anche qui un fondo di verità.
Beh,
e
beh,
se, cioè, quantomeno fanno fermare i treni, nel senso...
ma più che altro rubano i nostri soldi che paghiamo con le nostre tasse e dobbiamo sentire le stronzate che dicono. Cioè, nel senso, noi li paghiamo per dire le stronzate, ma se io devo pagare qualcuno per dire le cazzate, vado a teatro a vedere uno spettacolo comico.
Esatto.
Cioè, non è...
più costruttivo.
Esatto, no, vado a vedere una commedia o vado al cinema e mi vedo,
verissimo,
qualcosa che mi fa ridere. Cioè, noi,
verissimo,
da un politico si aspetta un minimo di istituzionalità, non è uno che fa la macarena alle feste o si mangia il panino con la porchetta e poi lo twitta, cioè nel senso,
decisamente,
cioè nel senso, per non fare nomi, no, cioè nel senso, tanto per non fare nomi, ma tanto abbiamo capito di chi si parla. Chi ha fatto l'università è più intelligente. Ho detto la 3, vabbè, questa
va.
Perché non trovo nessuno che voglia dargli dei soldi in cambio di quello che ha studiato.
Allora, diciamo che forse questo poteva valere un tempo. Adesso non lo so, sinceramente.
Oddio, adesso la fanno cani e porci.
Esatto, cioè... però vorrei ritornare sulla 4.
Esatto.
Quelli che dicono sarà la primavera, un luogo comune che giustifica qualsiasi fastidio fisico che intercorre tra la fine di marzo e fine giugno, non solo, anche aprile e maggio.
Qui sento proprio odore di patriarcato in tutte le sue aspettative.
Sì,
con la numero 2, Rossella, la vuoi dire?
Le donne non sanno parcheggiare né tantomeno guidare. Qui veramente medaglia d'argento per un altro luogo comune sessista.
Il proprio patriarcato is on the hair.
Guarda, ti lascio la numero uno.
Non
che
è tanto
proprio la...
ma poi a Perugia ci sta, questo però è vero. Non è tanto il caldo, è l'umidità che ti frega.
Caldo o freddo? Non è tanto il caldo o il freddo, è l'umidità che ti frega.
Campione del mondo di luogo comune sull'umidità. Quella forse più usata nella storia dell'uomo, si aggiudica la vetta con una strage di voti, è vero. Però è vero, ti posso dire l'umidità, perché qui, soprattutto città di collinari come le nostre, come Perugia, ci sta che l'umidità sia invernale che estiva ti porta un attimino a un pochino di sballottamenti e svarioni vari. Allora, ha avuto due concerti meravigliosi, una delle donne più fighe, più femministe, più... una delle prime donne che ha riempito gli stadi come gli uomini, una donna che ha fatto da apripista a tante star pop della musica, è stata un'ispirazione.
E che veramente ha ribaltato tanti stereotipi.
Esatto, la donna amante del sesso, la donna amante della spiritualità, la donna in tutte le sue...
imprenditrice.
Imprenditrice, scrittrice, attrice, cioè ne ha fatte di ogni. Cioè, è questo, una, forse una di quelle, come le chiamerebbe la nostra Michela Morgia, una di quelle donne alla Morgana, l'uomo sono io, cioè, come diceva, l'uomo sono io, l'uomo che paga sono io. Quindi sto parlando di Madonna, dopo i suoi bellissimi concerti a Milano, che purtroppo impossibili trovare i biglietti, impossibile come trovare le gioie ultimamente, con Nothing Really Matters. Ci sentiamo tra poco con Lady Madonna. Eccoci, siamo rientrati con Nothing Really Matters, con una delle donne icone pop che si conferma vedendo i video dei suoi due concerti tenutesi a Milano, la regina del pop. Cioè,
ma secondo te chi è che realisticamente può ereditare questo suo scettro?
Nessuno, secondo me, perché ha segnato veramente un'epoca, ma anche, non voglio fare, vabbè, io sono un madonnaro proprio da sempre, dal primo vagito, perché mia madre era anche una grandissima fan di Madonna, quindi parlo diciamo,
però
troppo
non
schierato.
Stavo pensando tra le queens of pop odierne.
Cioè, Lady Gaga, ma perché Lady Gaga è molto sull'onda di Madonna, cioè pure lei comunque è molto amata dalla cultura LGBTQ+, comunque viene dallo stesso mondo, cantava in locali dove cantavano delle drag queen, più o meno è un po' sulla falsa riga di Madonna, che poi Lady Gaga ha delle doti canore molto più, secondo me, ma anche la stessa Beyoncé, per dire, cioè, o Adele, ci sono potenze, però più che altro è l'icona, il carisma che ha avuto questa figura, il fatto che è stata una delle prime pop star che ha parlato di AIDS, una delle prime pop star che ha parlato pubblicamente di sesso libero, cioè ha parlato di amore bisessuale, ha parlato, si è fatta crocifiggere, cioè è una che ha fatto parlare, che ha creato delle rivoluzioni, cioè è stata una donna come può essere stata una Morgana, donne rivoluzionarie come una Giovanna d'Arco, una Cher, una Cristina di Svezia, cioè sono tutte donne che hanno fatto un po' la storia, hanno portato delle rotture. Esatto, ma un po' come per noi può essere una Raffaella Carrà, no? Una delle prime donne dello spettacolo a parlare di omosessualità, cioè Madonna, per dire, Vogue, che è una delle sue canzoni più iconiche, riprende il mondo delle house, delle ballroom, dove persone omosessuali, transessuali, drag queen sono nate, sono cresciute, dove la stessa società non gli dava il giusto spazio nel mondo, e loro si ritagliavano il loro mondo in queste bolle. Vogue proprio un omaggio alla cultura del voguing, il fatto, cioè, è una donna che è un'artista, si è fatta contaminare un po' da tutto quello che la circondava, un po' quello che era il suo universo, quello che è un artista, quello che può essere anche una Frida Kahlo, una pittrice, cioè si è fatta un po'.
Quindi secondo te realisticamente oggi non ci sono persone, cioè,
che possono fare la sua carriera? Secondo me ci sono tante bravissime cantanti, ma lei è stata la prepista di tutte quelle che l'hanno succeduta, da una Lady Gaga, una Katy Perry, una Taylor Swift, cioè tutte queste cantanti, Britney Spears, Christina Aguilera, cioè ha fatto da prepista un po', che prima la canzone pop era la ragazzetta carina che cantava dell'amore tradito, del fatto che l'uomo sia stato stronzo, che gli aveva spezzato il cuore. Cioè lei era una donna forte. Una canzone che dice Nothing Really Matters, cioè non mi importa di niente, ho bisogno dell'amore, o una Frozen, o tante della sua carriera, Holiday, cioè ha una carriera talmente tanto. Papa, sì, Don't Preach parla di violenza domestica, no? Il fatto che il padre, il rapporto molto burrascoso che ha avuto con suo padre, papà non mi fare la ramanzina, cioè parla di violenza familiare, parla del fatto che lei sia scappata di casa diverse volte, cioè è una che ha tratto molto dalla sua vita, secondo me. Poi chiudo qua, perché sennò io dopo, quando si parla di una pop star come Madonna, poi viene fuori tutto il madonnaro che è in me, però che dire.
No, ma ci sta. Allora, andiamo avanti con la tua classifica. Che cosa ci proponi adesso, Marco?
Voglio proporvi, tornando un po' all'outfit dell'orrido, le 10 scarpe che non devi indossare se non vuoi bene alla tua dignità. Cioè, nel senso, non sono un fashion blogger, torno a ripetere, ma ho vagamente presente il concetto di dignità.
Importante.
Pur non facendo ricorso di frequente, quindi mi sento autorizzata a scrivere o comunque parlare di scarpe da non indossare se ci tieni alla tua dignità. Poi, per carità, la dignità non si, diciamo, non si accoppia né ti paga lo stipendio a fine mese, quindi meglio perdere quella che il lavoro o la tromba amica, dipende. Una può essere il mocassino con pantalone risvoltinato. Io qui pecco perché ogni tanto risvoltino lo faccio
però
pure
dipende,
io.
Dipende, dipende, dai. Secondo me in alcuni casi è anche un po' stylish, dai.
Oppure
non importa se ti piace o no, qui è proprio laconico.
Il fatto è che questa combinazione stava talmente tanto sputtanata che indossarlo significa diventare un bersaglio troppo facile. Se ti piace tanto questo combo metrosessuale, indossalo a casa ad un ritrovo di hipster impenitenti, ma non rovinarti la reputazione nei luoghi comuni. Oppure,
secondo me c'è di peggio comunque.
No, io direi al fashion system di fare dei pantaloni anche per dei nani come me, che sono, hanno un'altezza che va dall'1,70 in poi, quindi che non sono 1,85, perché i pantaloni da uomo te li fanno per uomini che minimo di media sono 1,78-1,80, cioè esistono anche ragazzi più bassi.
È vero.
Quindi molto spesso quando sei povero e non puoi portare tutti i pantaloni che ti compri dalla sarta, ti ingegni con queste trovate che è il risvoltino.
No, è vero, è vero.
Poi se vedi il risvoltino di 1,80 dici è patetico perché vuole sembrare la moda. Io l'ho fatto sia per fashion che per praticità a volte.
Ma andiamo avanti. Gli stivali da pioggia nei giorni di sole, questo è incomprensibile.
Soprattutto le ragazze, queste, le Dr. Martens a Ferragosto, con l'anfibia a Ferragosto. Cioè, a meno che non andate a un rave, ragazze.
È assolutamente vero. L'altro giorno ho chiesto a una tizia che indossava gli stivali di gomma in un giorno di sole, se stesse arrivando da un paese colpito dai monsoni. Ha riso, poi siamo andati. No.
No.
Però poi le ho chiesto, insomma, perché, insomma, le avesse messi, no, questi stivali così. E soprattutto le ho chiesto, ma tu pensi che sia una buona idea uscire di casa con gli stivali da pioggia mentre fuori c'è il sole? E lei non ha risposto.
Perché ha il sospetto che sia idiota, secondo me.
Secondo me.
Un'altra scarpa però che è tornata molto di moda è la Buffalo, la scarpa delle Bratz, per dirla tutta. Una scarpa che è molto meglio di un tipo di un carro armato, che credo sia passata di moda con gli Eiffel 65, però... C'è da dire che adesso nel fashion system è molto tornato da mercoledì della serie di Tim Burton, che porta il famoso Buffalo di Prada, quindi diciamo è un po' tornato molto in voga, però ricordiamo la possibilità di farti procedere in terreni equiparabili all'Agropontino prima della bonifica e la linea raffinata che ricorda, diciamo, la Scheisse, tanto per dire. Il motivo principale per non indossarla: tutti i truzzi che conoscevo che la indossavano quando era adolescente ora sono in carcere o morti di overdose.
Azzo. Number 4, scarpe troppo colorate. Allora, va di gran moda presso donne vicine alla menopausa e uomini che indossano occhiali dai colori sgargianti. Applicare un'insolita e davvero poco appropriata policromia in relazione alle proprie calzature. Lo so, i quarantenni di oggi sono un'arlecchinata. Individui che non vivono in un eterno carnevale, le cui modalità dissennate colpiranno la generazione successiva, cioè noi.
Esatto.
Ma almeno non sbattetecelo in faccia. Allora, qua dipende, secondo me, però, nel senso, sì, non bisogna abusare, però ogni tanto una nota di colore ci sta anche bene. Ma io, per esempio, ho una passione per le scarpe rosse.
Vabbè, ma la scarpa rossa è tipo la camicia bianca degli uomini, la camicia celeste, sono quei poi must have che uno c'ha.
Però ho diverse sfumature di rosso io.
Vabbè, Rossella, non...
Dal corallo all'amaranto.
Scarlet, cioè... lo so, perché già il nome nomen, già ti chiami Rossella, che è un richiamo al rosso, quindi...
Le scarpe rosse sono veramente fighe. Una volta mi sono comprata un paio di scarpe nere con il sotto rosso, tipo il Louboutin, ovviamente la versione scrausa.
La versione poraccia, che facciamo se... Vabbè, oh.
Meravigliose.
Vabbè, una Louboutin è come un diamante per sempre. Un'altra scarpa è queste però sicuramente molte bimbe, forse anche te Rossella, quando eri una giovane, non le portavi.
Le volevo, ma non me le hanno mai comprate.
Le scarpe con le lucine, che mi sento veramente una caca a non inserirle, perché sinceramente le Bull Boys mi hanno iniziato all'età adulta e non credo di avere nessuna relazione con qualsiasi ragazza che non abbia indossato almeno una volta le Lally Kelly. O tuttavia siamo onesti, dopo i 12 anni non si possono più indossare, purtroppo.
Vabbè, ma chi è che, dai, già dopo i 10 anni, chi è che se le mette con le lucine? Se le mettono i bambini piccolini.
Ma sono tanto carine, io pure ce le avevo.
Sì, ma finché sei piccolino, poi dopo da grande... non le metteresti, sembreresti veramente, dai, tu andresti in giro
con, no, adesso, vabbè, Rossella, c'ho qualche anno in più, non me le potrei mettere, però dai, in adolescenza, se fossero stati in voga, le avrei portate. Adesso sarei ridicolo, mi scambierebbero, cioè, a meno che non devo andare a correre di notte in una scarpa, devo andare a correre, per dire, vicino a delle scarpate o dei posti dove non c'è luce, ovvio mi metto una scarpa, cioè, se no, sono un runner, sì, alla peggio, invece di portarti la lucina, ti metti le scarpe con le lucine,
allora,
per correre.
Allora, su quello forse ci può avere senso, però, ecco, dipende dal contesto.
Dipende dal contesto. Numero 6, Rossella.
Le ballerine.
Tu ce
allora,
le avute?
Io, sì, beh, ovvio.
Ovvio.
Io sulle ballerine però non sono mica tanto sicura.
Perché?
Nel senso che tutti le sfottono, ma tutte le portano. Io credo che ci sia una giusta quota di femminismo in questo, ovvero nella, non, nel fregarsene, in ciò che si dice, di indossare ciò che piace. Finché si rimane sulle ballerine mi sta bene, perché poi dopo, se si esagera, invece chiaramente diventa autolesionismo.
Esatto.
A me le ballerine piacciono, sono carine.
Oddio, però sono tanto scomode, sono piatte, cioè, sì, a lungo andare sono
scomode. In estate con un bel, una bella gonna che ti arriva al ginocchio, dai, sono tanto carine.
Questa, a meno che tu non sia un medico o un infermiere, le Crocs. Ci sono solo due categorie di persone che possono indossare queste scarpe, l'ho detto, gli infermieri o gli ipovedenti. Gli altri, nel momento in cui escono di casa con quel pezzo di plastica ai piedi, perdono istantaneamente la dignità e possibilmente anche il diritto di voto. Cavolo, saranno comode quanto vuoi, ma sono brutte come una, diciamo,
un attacco di colite.
Un attacco di colite molto forte.
Number 8, i sandali con i calzini. Questo effettivamente, dai, è da aborrire.
Che è un po' la calzatura tipica dei nostri teteschi, yeah? Che a loro,
esatto,
piace tanto.
Esatto.
Quando l'estate per estensione la gioia prende allo sprovvisto le persone troppo rigide come noi teteschi, queste tentano di, sì, di adattarsi, ma con modalità così farraginose da condurre ad un risultato, yeah, che dovrebbe essere considerato crimine contro l'umanità. Siete flessibili, la vita sorride di più a chi si sa adattare.
Allora, tra l'altro sono veramente brutti i calzini bianchi con i...
Esatten.
Oh, e io qua, bisogna dire, i tacchi, ovviamente, se non li sai portare.
Esatto.
I tacchi sono molto importanti, Marco.
Lo so, questa non te la volevo dire, infatti la volevo leggere io, però diciamo come...
Sono una cosa splendida, quindi se si indossano con una scarpa che appunto sai portare, con appunto una scarpa con il tacco, riesci a ballare come un malato di Parkinson sui trampoli, ovviamente ti conviene lasciarla perdere.
No, esattamente.
Ci sono ottime alternative, non solo le ballerine, ma che ti fanno sembrare comunque ugualmente aggraziato. A meno che tu non sia basso, in quel caso sei fottuto. Nel mio caso, appunto, le porti sempre. Però devo dire che io ci salto anche le staccionate.
Opla, lo dici?
E devo dire che Perugia è stata una palestra notevole, perché con tutti i San Pietrini riuscire a trovare comunque sempre l'equilibrio, e io veramente me la sono fatta tutta,
lo so,
Annucci
tu,
mille volte.
Lo so, opla, ogni tanto il tuo opla lo sentiamo. Oppure le scarpe da fighetto. Quelle da 400.000 euro in pelle di camoscio da latte che in vita sua ha corso solo nelle valli dell'Alto Comasco, per carità, bellissime calzature e complimenti per la scelta, ma se me ne parli vantandoti per tutta la serata, penso che invece della pelle di camoscio su quelle scarpe ci vedrei molto meglio la tua. Esatto. Allora,
a questo punto,
yeah, io metterei canzone.
Puoi, voglio Annalisa e Elodie.
Voglio Annalisa, yeah, con Annalisa che torna con la sua euforia. Ci sentiamo tra poco per i saluti finali. Io sono pazzo di Rossella, questo lo dico da tanti
anche
anni.
Anche io sono pazza di te.
Sono pazzo di questo momento di radio, che è molto catartico per chi ci ascolta, perché diciamo in Rossella, poi quando siamo insieme anche con la Silvia, le cazzate proprio volano felici come piccioni nel centro di Perugia. Vedi che poesia, vedi che poesia.
Mamma mia, che, cioè, poeta.
Come i piccioni a Piazza San Marco, cioè proprio per dirla, volano leggeri e liberi come i piccioni in Piazza Duomo. Vabbè, basta, perché tanto è una piccionaia continua. A parte questo, ragazzi, noi torneremo la prossima semaine
avec Silvia.
Avec Silvia, e da due ritorneremo un trio. E quindi noi ci salutiamo, ci sentiamo la prossima settimana. 1, 2, 3, ciao!